Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi vi parlo, credo brevemente, ma non ne sono 100% sicura, vedremo un po' come va, di una questione sulla quale mi fate veramente tante domande da tantissimo tempo, che è perché metto i miei figli sui social e che cosa ne penso dei bambini sui social. Prima di tutto, mi hanno fatto notare che dico social, che in italiano non si dice, che si dice con un accento diverso, ma non riesco a cambiarlo perché io l'ho sempre detto così, quindi spero che non vi dia fastidio. Allora, all'inizio l'idea era quella di parlare dei bambini in generale sui social, ma visto che è un argomento delicato, preferisco parlare veramente solo della mia, anzi della nostra esperienza e quindi di noi. E poi ognuno può trarre le proprie conclusioni e applicarle o meno alla propria famiglia. Vi racconto prima un dietro le quinte di questo episodio. È da oltre un anno che ho delle note sul mio computer che vorrei trasformare in questo episodio, ma non l'ho ancora fatto. Ne ho parlato infinite volte con Alex e anche con mamma e papà che mi scrivono in privato. Ho le idee abbastanza chiare di ciò che sentiamo, siamo d'accordo sulla nostra visione, non ci vergogniamo della nostra decisione e siamo davvero in pace con la nostra coscienza. Ma nonostante questo, non sono ancora riuscita a parlarne. Ho iniziato davvero tante volte a registrare questo episodio e poi alla fine ho sempre gettato la spugna perché credo essenzialmente non ero pronta. Questo credo che sia un episodio che si presta molto al giudizio della gente e non è che il giudizio negativo mi preoccupi o mi infastidisca, ma devo ammettere che da quando educo alla pace con consapevolezza e con intenzione, ho davvero sempre meno voglia di scontro, ho più voglia di confronto, ma purtroppo questo, come anche l'uso della televisione, della tecnologia, che sono magari altri episodi che mi piacerebbe registrare in futuro, questi sono temi che generano proprio scontro. Quando leggo di questi temi sui gruppi social, vedo proprio che la gente si divide immediatamente in due gruppi, si punta il dito, si attacca, si insulta perfino. Ecco, io vorrei che questo non succedesse, ovviamente, qui sulla tela, ma so anche che posso controllare solo le mie azioni e le mie reazioni e le mie parole, quindi veramente lascio la responsabilità di una comunicazione pacifica e rispettosa a voi, perché credo che quando si comunica in maniera rispettosa e gentile impariamo tutti di più. E io ovviamente mi prendo la responsabilità delle mie parole, delle mie decisioni e dei miei pensieri nel raccontarvi la mia visione, la mia esperienza, i miei sentimenti, che potranno essere simili ai vostri o diversi, ma in ogni caso spero che li accogliate con mente aperta e anche critica. In ogni caso, ora so di essere pronta. L'ho scoperto da poco. Perché poche settimane fa, un giorno per caso, dei genitori al parco, mi hanno fatto una domanda al riguardo ed erano persone che probabilmente mi facevano questa domanda perché appunto non erano d'accordo con il mio mostrare i miei figli sui social. E io, senza esitare, ho risposto con estrema tranquillità e calma e rispetto verso il loro sentire. Questo mi ha fatto capire che sono pronta. Mi ha fatto capire che ho processato questa decisione a sufficienza, che ho trovato il mio equilibrio, anzi, che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non so a voi, ma a me capita spesso che quando mi sento sulla difensiva o quando mi metto sulla difensiva riguardo a un certo argomento è perché non mi sento ancora a mio agio, non mi sento ancora in pace riguardo a quell'argomento. Quando invece sento di poter accogliere i giudizi con calma, senza mettermi sulla difensiva, senza sentire la necessità di aggredire o di sminuire l'opinione degli altri per difendere la mia, che è comunque un tipo di aggressività, anche se passiva, ecco allora che so di essere davvero pronta a parlarne, di sentirmi sufficientemente sicura delle mie riflessioni e delle mie decisioni, perché aggressività spesso significa insicurezza. Quando una persona ti attacca di fronte al tuo giudizio o anche solo per aver espresso una tua opinione, in realtà è perché quella persona non si sente ancora sicura delle proprie opinioni o del modo in cui le esprime. Quindi, detto questo, che secondo me era necessario come premessa e mi sto ricredendo sul fatto che questo episodio sarà breve, inizio dalla patata bollente, ovvero da quello che io chiamo l'elefante nella stanza, perché dovete sapere che di tutti gli argomenti di cui si parla quando si parla di mettere i propri figli, i bambini sui social o no, ci sono pedofilia, tecnologia, eccetera, eccetera, ma per me il vero nocciolo della questione è proprio il consenso dei bambini. Per me non è rispettoso che io metta una foto dei miei figli su internet senza aver chiesto il loro consenso e senza averlo ottenuto. Questo è proprio davvero ciò a cui io, Carlotta, ho pensato moltissimo e parlato con Alex all'infinito prima di mettere Oliver ed Emily su Instagram. Perché il rispetto per me è importante. Baso tutta la mia scelta educativa sul rispetto di me stessa e degli altri, e se decido di mettere i miei figli sui social senza il loro consenso, quel rispetto viene a mancare. Non possiamo girarci intorno, voglio essere onesta e prendermi la responsabilità delle mie scelte e delle mie parole. Per me, come dicevo prima, non è rispettoso mettere i bambini sui social senza il loro consenso. Come non mi sembrerebbe rispettoso che qualcuno usasse una mia foto sui social senza il mio consenso. È un po' la stessa cosa. Però ora abbandono un attimo questo pensiero bomba, vi lascio lì, ve lo lascio lì a crogiolare nella vostra mente, e continuo con altre riflessioni e poi ci torno. Vi racconto un attimo un altro dietro le quinte perché ci sono state alcune considerazioni e risalgono veramente a ben prima di avere dei figli. Come sapete, io a circa 20 anni ho lasciato un'intera vita in Italia, famiglia e persone con le quali passavo tantissimo tempo, per iniziare una vita dove non conoscevo nessuno in Spagna. Prima di lasciare l'Italia nel 2007 usavo pochissimo i social, ricordo che scrivevo qualche frase qui e là su Facebook, aggiornando magari 2 volte al mese, ma dopo essermi trasferita in Spagna i social sono stati di grande aiuto per me, perché mi hanno permesso di mantenere i rapporti con le persone che avevo lasciato indietro, tra virgolette, ma che non sentivo regolarmente. Alla fine la vita, si sa, va veloce, non si ha davvero il tempo di aggiornare tutti sulla propria vita uno ad uno e così si finisce per non farlo e perdere la gente per strada. Questo a volte va benissimo, nel senso che magari si perderebbero per strada delle persone che non aggiorneremmo comunque, quindi alla fine non è una grande perdita. Ma in realtà negli anni mi sono accorta che ci sono persone che sento magari una volta all'anno, ma quella volta è bellissimo perché ci ritroviamo e parliamo per ore al telefono, ma nel frattempo siamo rimasti aggiornati reciprocamente sulla vita dell'altro proprio grazie ai social. E non so se avete mai vissuto all'estero. Ho lasciato una vita indietro nel vostro paese, io l'ho fatto 2 volte, la prima lasciando l'Italia, la seconda lasciando la Spagna per viaggiare a tempo pieno, ma vi assicuro che questo potersi aggiornare sui social fa davvero una grande differenza. Quindi, quando mi sono trasferita in Spagna, i social sono diventati per me un modo per mantenere i contatti e mi ci sono davvero affezionata. Ho cominciato a condividere la mia vita sui social in maniera molto spontanea, ma anche molto trasparente. Condividevo i miei umori, condividevo il bello, ma anche il brutto di quello che mi succedeva. Tutto questo, che potrebbe essere un discorso poi molto più ampio in realtà, ma mi fermo qui, tutto questo davvero è per dire che quando sono rimasta incinta e sono poi diventata madre, mi è sembrato veramente proprio naturale continuare a condividere anche questa esperienza, questo bellissimo viaggio della genitorialità sui social e quindi continuare ad usare questo mezzo per rimanere in contatto con le persone e mostrare la mia vita di madre. E questo accadeva già molto prima di iniziare ad usare i social per lavoro, perché allora non facevo ancora questo lavoro, allora insegnavo inglese. E poi c'è anche un'altra cosa da dire. Quando ho iniziato a scrivere di genitorialità sul mio blog nel 2014, mi è venuto spontaneo farlo usando le nostre foto, le foto della gravidanza e poi più avanti, quando sono nati i miei figli, anche le foto dei miei figli. Mi è venuto davvero naturale, non ci ho nemmeno pensato 2 volte. Parlo della mia vita di genitore e lo faccio con le nostre foto. Quindi, in realtà, all'inizio, in tutta onestà, le foto di noi famiglia sono andate sui social non per scelta pensata e riflettuta, ma semplicemente per abitudine. E poi dopo che ho iniziato a pensare e a riflettere con Alex su questa scelta. E in questo caso vorrei condividere con voi in questo episodio proprio le cose su cui abbiamo riflettuto, che sono state soprattutto pedofilia, riconoscimento facciale, consenso e rispetto. Consenso e rispetto vanno un po' a braccetto, ma le separo per ora, poi vediamo come prosegue la mia ragnatela di pensieri. Iniziamo dalla pedofilia, o meglio, dalla paura della pedofilia, che è una delle ragioni per cui ho scoperto che moltissimi genitori non mettono i propri figli su Instagram, Facebook, internet in generale. Ammetto che questo mi ha stupita un po' perché non era qualcosa che preoccupava me in minima dose. E adesso vi spiego perché, perché detto così può sembrare un po' strano, aspettate, arrivo. Ma mi è sembrato necessario fare comunque le mie ricerche per capire se c'era un fondo di verità e arrivare alle mie conclusioni personali. E ripeto, sono le mie conclusioni, anzi le nostre conclusioni di cui vi parlo oggi. Non vi parlo di ricerche e statistiche perché le ricerche e le statistiche ognuno può trovarle, farle per conto proprio. E anzi invito ognuno di voi a farle perché credo che per prendere una decisione sia importante sapere di che cosa si parla, qual è la realtà, anche proprio con delle statistiche alla mano. Dunque, le domande che io e Alex ci siamo fatti sono queste. I pedofili digitali esistono? Sì, esistono. Su questo non c'è dubbio. C'è la possibilità che qualcuno si stia masturbando guardando i miei figli attraverso uno schermo? Sì, purtroppo è una cosa reale, succede davvero. Ci va bene? No, ovviamente non ci va bene. A che genitore andrebbe bene l'idea che uno sconosciuto si masturbi guardando i propri figli? Non è un pensiero piacevole, come non è piacevole la pedofilia in generale. È una malattia psichica e come ogni malattia mentale deve essere terribile, sia per chi la vive, sia per chi la subisce. Con questa premessa abbiamo pensato a questo rischio e lo abbiamo paragonato a qualcosa di più concreto, perché riportare un argomento astratto alla concretezza spesso ci aiuta a capire che cosa sentiamo. Dico astratto perché la pedofilia digitale non tocca davvero i nostri figli e quindi sembra più astratto come concetto. Abbiamo riflettuto sul fatto che il rischio che i nostri figli siano nel mirino di pedofili digitali è un po' simile, in minima parte, al rischio più concreto che i nostri figli vengano rapiti per strada o al parco giochi. Dico più concreto perché è più tattile in un certo senso, non perché succeda di più, le statistiche sono davvero minime. E ci siamo chiesti, io e Alex, questo rischio ci ferma dal dare ai nostri figli libertà di girare da soli ed esplorare i limiti? Ci ha fermati dal lasciare che Oliver andasse a comprare i chewing gum da solo quando aveva 5 anni? Ci ferma dal lasciare che al ristorante vadano al bagno da soli? Ci ferma dal lasciare che al parco giochi vadano a giocare dietro quegli alberi che costruiscono la nostra vista? Ci ha fermati a Hoi An dal lasciarli stare al parco giochi del bar mentre noi siamo a un tavolo a lavorare e non li vediamo? Ci ferma dal lasciarli con nuove babysitter in ogni posto dove andiamo? Ci ha fermato a Dubrovnik dal lasciarli percorrere quei 300-400 metri lontani dalla nostra vista per tornare a casa da soli dove avrebbero aspettato il nostro ritorno? La risposta a tutte queste domande è no. E questa risposta per noi ha valore. Ha valore perché non la prendiamo alla leggera. Rispondiamo prendendoci la responsabilità di questa scelta, ovviamente. Rispondiamo sapendo quali sono, o anzi quali possono essere, le conseguenze. Non siamo avventati, sappiamo che il rischio è reale, anche se statisticamente parlando, come dicevo prima, è davvero minimo, forse ingigantito nella nostra mente perché quando succede un caso i media ne parlano per mesi e mesi, ma le statistiche appunto sono davvero bassissime. Credo che sia importante anche che quando si fa ricerca si consideri la differenza tra i casi che si riportano come missing, perché questa è una percentuale davvero davvero alta e decausata soprattutto, che a me ha stupito tantissimo, da genitori divorziati e non custodi. E quindi secondo me bisogna fare questa distinzione tra casi missing e quelli che sono davvero rapimento vero e proprio. Ma avevo detto che non sarei entrata nelle ricerche, mannaggia, quindi ci rimango fuori. Con queste riflessioni abbiamo deciso che la paura della pedofilia digitale per noi non è un motivo per non mettere le foto dei nostri bambini sui social. E proprio parlando di pedofilia c'è anche un'altra considerazione che abbiamo fatto. Chi mi dice che quando siamo in spiaggia non ci sia un pedofilo che scatta una foto dei nostri figli per usarla poi a scopi personali? I pedofili digitali certo hanno molto materiale online, ma questo non significa che i pedofili esistano solo online. Sono ovunque e non si riconoscono alla vista, spesso nemmeno parlandoci. In Nuova Zelanda il figlio di un'amica è stato vittima di pedofilia da parte del parroco con cui passava il doposcuola. Tutto questo per dire che noi, conoscendo la realtà e le conseguenze e quello che potrebbe accadere, abbiamo scelto di non vivere nella paura, non per ingenuità, ma perché il mondo è davvero un po' malato. E pochissime delle persone che sono vittime di questa malattia se lo cercano. Io personalmente so che io e Alex non siamo sprovveduti, siamo genitori attenti, ma a volte l'attenzione semplicemente non basta. E se una tragedia deve capitare, capita. E questo ve lo lascio lì, è un pensiero. Poi un altro aspetto su cui abbiamo riflettuto è il fatto della privacy, del riconoscimento facciale, del fatto che alcuni genitori mi hanno proprio detto che non vogliono che internet conosca o riconosca i loro figli. E su questo io e Alex abbiamo riflettuto su diversi fronti. Non li condivido tutti perché vi annoierei, ma condivido i principali. Prima di tutto abbiamo riflettuto sul fatto che qualsiasi cosa che mettiamo su internet e che mettiamo su qualsiasi applicazione che usa internet, come WhatsApp per esempio, che in tanti usiamo e magari non associamo con internet, ma in realtà lo usa, tutto ciò che mettiamo su internet dobbiamo trattarlo nella nostra mente come se fosse pubblico e pensare proprio che lo è o che prima o poi lo può diventare. E tra l'altro credo che questo sia un messaggio importantissimo da insegnare anche ai nostri figli quando si approcciano all'uso della tecnologia. L'ho scritto anche nel volume di Gioca e Impara con il metodo Montessori sull'educazione sessuale e lo ripeto qui brevemente. Niente di ciò che mettiamo su internet o che anche solo inviamo per messaggio a un amico o a un'amica è davvero privato, e questo dovrebbe essere il pensiero che fa decidere a chiunque, adulto o bambino, ciò che inviamo e ciò che non inviamo per messaggio. Per me la massima è: se questa foto non vorrei che i miei genitori o i miei nonni la vedessero, non la invio per messaggio a nessuno. E a proposito di messaggistica, penso ovviamente a WhatsApp, per esempio. WhatsApp è un'applicazione su cui inviamo foto e messaggi personali tutto il giorno. WhatsApp è un'applicazione di Facebook. Facebook dichiara che loro non vendono le nostre informazioni personali, ovvero le informazioni su chi siamo, su chi conosciamo, su ciò che ci piace, eccetera, 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 ma questa è una loro politica e noi acconsentiamo alla loro politica quando usiamo le loro applicazioni. E nulla a livello legale vieterebbe loro di cambiare questa politica, cioè da quanto ho capito io, semplificando, se loro decidessero domani di iniziare a vendere le nostre informazioni a terzi, quindi cambiando la loro politica, non sarebbe illegale o comunque non lo sarebbe ancora. E loro, in realtà, le nostre informazioni le usano già. Non so se ci avete fatto caso, ma quando io scrivo un messaggio a mio marito con il nome di un prodotto, sia io che lui cominciamo a ricevere pubblicità di quel prodotto su Instagram e Facebook. Quindi, sarò forse esagerata, ma sono scettica. E quando un genitore mi dice che non mette il figlio su Facebook perché non vuole che internet lo conosca, mi chiedo se alla fine mandare una foto del figlio su WhatsApp a livello di riconoscimento facciale non sia simile. Onestamente, io credo che volente o nolente nel mondo di oggi siamo praticamente quasi tutti su internet, che sia una foto di un compleanno, della scuola o anche foto per cui non diamo il nostro consenso, tipo la foto scattata da qualcuno a un amico mentre noi passavamo dietro di loro per strada. Quella foto finisce su internet, internet ci conosce, analizza la nostra faccia, sto semplificando, quando internet ha una foto della nostra faccia, anche solo una, ci conosce e potrà riconoscerci in futuro anche solo con l'esposizione di un pezzettino minuscolo del nostro volto, di una striscia laterale del volto. E metto le mani avanti, ovviamente, dico che ovviamente capisco che la possibilità di essere riconosciuti nello sfondo di una foto qualunque fatta da uno sconosciuto oppure da foto private mandate su WhatsApp non è assolutamente la stessa cosa che pubblicare centinaia di foto dei miei figli sui social, sia che sia un account privato o pubblico. Ma ecco, forse per me, Carlotta, il problema del riconoscimento facciale è un non problema, magari è un mio limite perché non ho fatto abbastanza ricerca, magari non ne capisco le implicazioni, non lo so. Anzi, sarebbe veramente interessante approfondire e fare domande a qualcuno che ne sappia davvero molto più di me. Se qualcuno lì fuori è un esperto di questa materia, si faccia avanti che potremmo pensare di registrare un episodio insieme. O magari no, perché poi magari mi chiudo tutto e scappo su un'isola deserta. No, scherzo, So che nel momento in cui scelgo con cognizione di causa di continuare ad usare queste applicazioni, accetto tutto quello che comportano. Quindi, visto che questa è la nostra scelta, mia e di Alex, io personalmente ho deciso che metto la parte delle paranoie da parte, ovvero metto da parte le paranoie, ecco così si dice, perché alla fine della fiera non sono produttive, non sono costruttive e anzi sono un vero e proprio danno alla mia salute mentale. Ok. E con questo chiudo un po' il discorso tecnologia, se così vogliamo chiamarlo, ed entro invece nel discorso che fa vibrare più corde dentro di me, Carlotta personalmente, le mie corde personali, che è quello del consenso e del rispetto. Oliver ed Emily non ci hanno dato il consenso di pubblicare le loro foto sui social e questo per me è l'aspetto più problematico. Perché? Perché non posso giustificare nella mia mente la scelta di decidere di fare una cosa che coinvolge i miei figli per la quale loro non mi hanno dato il loro consenso. La nostra relazione si basa sulla fiducia reciproca, io mi fido di loro e loro si fidano di me. Raramente io e Alex prendiamo decisioni per loro senza comunicargliele prima e da quando possono parlare ed esprimersi nemmeno senza parlarne con loro. Ovviamente quando erano bebè le scelte le comunicavano ma non c'era dialogo, loro magari mi esprimevano il loro dissenso piangendo, urlando che sono le loro maniere di comunicare, ma quando questo non succedeva io prendevo la decisione per loro, questo è ovvio. Oggi invece c'è dialogo. Mi comunicano le loro preferenze, le loro emozioni e ne parliamo. Spesso, ovviamente, la decisione è comunque nostra, mia e di Alex, in quanto adulti e capitani della barca, ma noi prendiamo in considerazione quello che loro ci dicono, quello che Oliver ed Emily ci dicono. Ci dicono che non vogliono andare alla lezione di tennis, invece di dire, per esempio, hai preso un impegno e ora lo porti avanti, ne parliamo, analizziamo come mai, capiamo se c'è un compromesso, lo troviamo insieme. Quindi a noi non piace l'idea di prendere questa decisione, di metterli sui social senza il loro consenso. È un concetto che non ci appartiene come famiglia in altri ambiti, praticamente tutti, e quindi ci risulta difficile giustificarlo. Ma nonostante questo, per tutti i motivi di cui vi ho parlato all'inizio, tra cui anche il mio lavoro, di cui parlo di noi e mi sembrerebbe strano e poco naturale per me farlo senza mostrarvi noi, la nostra famiglia, ma anche semplicemente solo mantenere l'aggiornamento con le vite lasciate indietro, come dicevo prima, anche proprio con la famiglia, visto che viviamo lontani. Non so se sapete che una delle ragioni, forse la più importante per me, per cui anche quando non ne ho molta voglia, io faccio uno sforzo per aggiornare le nostre giornate sulle storie di Instagram è perché così la nostra famiglia sa dove e come pensarci e sa quello che facciamo. Quando parlano con i bambini, ad esempio al telefono, è più facile trovare argomenti, soprattutto quando i bimbi non raccontano molto. E in questo modo io trovo che non ci sia nemmeno la pressione di aggiornare uno ad uno i membri della famiglia ogni giorno, che è una pressione che secondo me pesa sulle relazioni e forse chi ha una famiglia lontana mi capisce. Le storie di Instagram sono un modo davvero semplice che Instagram ci mette a disposizione per aggiornare le nostre famiglie, perché davvero creare le storie è semplicissimo, molto più semplice del mandare a ognuno foto e video per messaggio scrivendo anche le didascalie di quello che facciamo. E così questo personalmente è un aspetto da cui non saprei né vorrei tornare indietro. Proprio detto sinceramente, non lo vorrei nemmeno. Ora, io nella misura del possibile ho sempre spiegato a Oliver ed Emily che cos'è Instagram e che quando metto delle foto lì, su Instagram, le vedono tantissime persone. Questo ovviamente all'inizio era un concetto molto astratto, incomprensibile per loro, ma negli anni, soprattutto negli ultimi mesi, si è concretizzato molto, soprattutto quando abbiamo conosciuto tante persone in Italia che ci seguono e che magari dicono ai bambini frasi come «L'altro giorno ho visto che sei andato a cavallo, ti è piaciuto?» E loro mi guardano come dire, ma questa persona come fa a sapere che io sono andato a cavallo, non ero al maneggio? E allora io spiego che loro lo sanno perché hanno visto i video delle loro lezioni sulle storie di Instagram e ricordo loro che cos'è Instagram e perché queste persone ci conoscono. La cosa bella tra l'altro è che grazie ad Instagram e al modo in cui noi lo usiamo abbiamo conosciuto veramente persone speciali con le quali anche i bambini hanno legato molto, come Federica e Gabriele, che sono i figli di Rosalba che abbiamo conosciuto in Sicilia e con i quali Oliver ed Emily hanno giocato tantissimo. Ma tutto questo non è comunque una giustificazione. Come dicevo prima, nella mia mente non riesco a giustificare quella che io percepisco come una mancanza di rispetto quando decido di mettere le foto sui social. Ma non voglio cambiare questo aspetto e quindi l'unica cosa che posso fare è accettarlo, accettare la mia decisione, accettare la nostra decisione e fare in modo che sia comunque il più rispettosa possibile nei confronti di Oliver ed Emily. E qui entrano in gioco le riflessioni sul rispetto e vi racconto brevemente che cosa facciamo con Oliver ed Emily per assicurare loro il più rispetto possibile in questa decisione per la quale non ci hanno dato il loro consenso. Prima di tutto, come dicevo prima, li metto al corrente di che cos'è Instagram. Non possono capirlo appieno, ma lo capiranno sempre di più, poco a poco. Poi leggo spesso i miei post con loro. Glieli leggo proprio come se gli leggessi un libro. Faccio vedere loro le storie che creo su Instagram delle nostre giornate e spiego che è così, attraverso queste storie, che nonno, nonna, zia sanno che cosa facciamo, ma allo stesso tempo anche tantissime altre persone lo sanno, perché tantissime altre persone ci seguono. E spesso faccio proprio notare loro il numero di visualizzazioni sulle storie. Per esempio, guardate, questa storia l'hanno vista in 5.594 persone. Poi un'altra cosa che faccio è chiedere loro se la foto che voglio pubblicare gli piace. Ci sono state delle circostanze in cui una foto non piaceva o a uno o all'altro e quindi ne ho scelta un'altra. E questo un pochino mi aiuta a mettere sui social solo foto che so che a loro piacciono. E questo tra l'altro fa parte di una mia regola che ho da qualche anno e che è il non pubblicare foto o video in cui Oliver ed Emily fanno fatica, in cui sono arrabbiati, in cui piangono, anche solo magari un video in cui si sente che stanno piangendo nel sottofondo o in cui si sente che stanno litigando, che sono arrabbiati, ecco, i loro momenti di vulnerabilità io su Instagram in foto, in maniera visiva, non li metto. Questa regola me la sono data qualche anno fa quando ho visto due video online. Uno è quello di un bambino con i braccioli che cercava di mangiare una banana e ovviamente i braccioli glielo impedivano e i genitori gli facevano il video per ridere perché lo trovavano divertente, mentre io ho visto una sorta di forma di tortura e sicuramente zero rispetto nei confronti di quel bambino. E invece l'altro video è stato quello di un papà che, per mostrare come risolvere una crisi del figlio con calma, ha registrato tutta la crisi e poi l'ha messa sui social. Il bambino piangeva disperato per veramente molti minuti e il genitore gli stava vicino senza toccarlo, se non voleva essere toccato, offrendo il suo supporto e facendogli sentire la sua presenza, che è un metodo che anche io uso. Anche io ne parlo nei miei corsi, in cui descrivo situazioni simili con i miei figli, ma onestamente non trovo rispettoso nei confronti del bambino pubblicare un video mostrando questo suo grandissimo momento di vulnerabilità. Io non vorrei che altri mostrassero i miei momenti di vulnerabilità se non scelgo di mostrarli io, quindi perché penso che vada bene mostrare quelli dei miei figli? Che poi ovviamente questi video sono, di cui vi parlavo prima, sono andati virali e quindi rimarranno per sempre su internet, come qualsiasi contenuto che mettiamo su internet tra l'altro, ma quando è virale molto di più, sarebbe praticamente impossibile rimuoverlo. E questa regola ha anche modellato moltissimo il modo in cui io parlo dei miei figli su internet. Prima di tutto, quando racconto le loro crisi, lo faccio dal punto di vista di quello che ho imparato da quella crisi. Certo, mi lamento anche io con le amiche di comportamenti dei miei figli che mi fanno fare fatica, ma quando ne scrivo pubblicamente, ne scrivo solo se mi hanno insegnato qualcosa. Così quando Oliver ed Emily un giorno leggeranno quelle parole, sapranno che uno, non ho giudicato quel loro momento di difficoltà, che poi non c'è nulla da giudicare, perché vi ricordo che quando ci fanno fare fatica a noi è perché la stanno facendo loro e molto di più, e poi leggeranno che quel momento di loro difficoltà mi ha insegnato, mi ha fatta crescere come genitore e come individuo, e che per questo li ringrazio. Che poi anche questi articoli e questi post che scrivo sui loro momenti di vulnerabilità e quindi sugli insegnamenti che i loro momenti di vulnerabilità mi hanno generato, io cerco di leggerglieli a Oliver ed Emily, proprio perché uno ho piacere che capiscano che cosa provo, perché io anche se glielo comunico a parole, la scrittura è comunque un mezzo di comunicazione diverso. E poi perché mi fa piacere che conoscano il mio lavoro, mi fa piacere che sappiano e capiscano da un certo punto di vista quello che faccio quando sto a computer, anche che sappiano che questi articoli, questi post li scrivo per i genitori in modo che magari un genitore in un momento di crisi abbia un'alternativa di pensiero, un'alternativa di comportamento per gestire una crisi del figlio o gestire un momento di rabbia personale. E, ok, potrei ancora parlare per ore in realtà, perché questo è un argomento su cui ho speso veramente giornate di conversazione con Alex, con amici, con genitori, ma credo di avervi detto le riflessioni salienti. Anche con abbastanza lucidità e chiarezza, devo dire, che mi stupisce perché pensavo che sarebbe stata veramente una colossale ragnatela di pensieri in cui passavo da un filo all'altro, invece credo di aver seguito quasi un filo logico, quindi mi do una pacca sulla spalla. Poi vabbè, poi magari mi riascolto e mi vengono in mente centinaia di cose che avrei voluto aggiungere o dire diversamente, ma in quel caso farò un altro episodio e voilà. Con questo chiudo questo episodio, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate nei commenti, come vi dicevo prima, se avete delle riflessioni in più, magari anche solo qual è la parte che vi ha colpito di quello che ho detto, se c'è una parte che vi ha colpito di più, se anche voi avete riflettuto su queste cose prima di mettere i vostri figli su internet o se invece avete deciso di non metterli, se ci sono altre ragioni. Potete raccontarmi tutto nei commenti sotto all'episodio del podcast sul mio sito www.latela.com. Non rispondo velocemente perché sono davvero indietro e vado in ordine, ma oserei dire che prima o poi rispondo. Quindi vi ricordo che anche le vostre riflessioni che voi pubblicate nei commenti possono davvero aiutare o rispondere a domande di altri genitori, quindi a me piace veramente questa idea della tela come anche rete di connessione e supporto tra genitori, quindi davvero vi invito a raccontarmi la vostra esperienza o la vostra opinione, vi assicuro che sarà accolta con gentilezza. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog e non mi rimane che augurarvi buona serata, buonanotte o buongiorno, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!